Ya que el juez en el supremo instante gritó mamá, lloró sin parar, como aquel hombre que un día antes había mandado decapitar. Guarda al gorila.
Eccoci qua, giovedì 15 agosto 2024, benvenuti, buon Ferragosto a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa. Noi siamo presenti sempre. Se c'è il giovedì, ci sono le 19.10 oppure il lunedì in replica alle ore 16.25, vuol dire che ascoltate Latinoamericano, che si occupa dal 1 dicembre 2005 dell'altra sponda dell'Atlantico fuori che il Canada e gli Stati Uniti, anche se oggi andremo più vicino al Pacifico che è l'Atlantico, perché ci concentreremo su quello che sta succedendo in Cile e in Argentina, soprattutto in Cile, soprattutto nel sud del Cile, soprattutto di un popolo originario che si chiamano i Mapuche. Ne ho parlato in tantissime occasioni, anche se devo confessare che da un po' di tempo che non lo facciamo, e quindi oggi proverò a rimediare, perché i motivi sicuramente non mancano. Come per esempio che esiste un convegno dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che non viene rispettato. Si deve rispettare i popoli originari, cioè il suo territorio, e purtroppo il Dio soldi tutto lo può, e quindi tante leggi che non vengono rispettate, però non sarà l'unico tema. Sempre riguardante i popoli originari, sapete che fra un paio di settimane ci sarà una festa della Pachamama, la madre terra. Parleremo del significato della parola pagano, di una dea di nome Diana che parlava della verginità. E come siamo arrivati ad agosto, quindi guai a pensare che è una festa soltanto europea, quindi un po' dell'America Latina ma anche un po' dell'Europa. Ci concentreremo sulla seconda pagina di questa puntata di Latinoamericano. latinoamericano@gmail.com è la mail per comunicarsi con questa trasmissione.
Per ganarmi il pan con chi murió.
120 82 301, il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza.
Un final, però non lo encuentro natural. Io jamás podré tal vez.
Prima di passare alla questione Mapuches, non possiamo dedicare qualche parola sul tema che ci stiamo dedicando, se non vado errato, 3 settimane, quindi da prima delle elezioni, ovvero quello che sta succedendo in Venezuela, perché le continue violazioni dei diritti umani da parte di un governo così autoritario come quello di Nicolás Maduro continuano ad essere presenti, perché lui abbia perso per recuperare la trasmissione di giovedì scorso in cui abbiamo parlato con Riccardo Nuri, il portavoce di Amnesty International, ci raccontava lui più in dettaglio cosa sta succedendo con una forte violazione dei diritti umani in Venezuela. Però senza dubbio che non è l'unico tema che preoccupa. In effetti Ignacio Lula da Silva ha deciso di non riconoscere più le elezioni in Venezuela, raccontandolo come una farsa. Perché prima il Brasile, insieme al Messico e altri paesi latinoamericani, si sono mantenuti cauti. Tranne qualche paese, come per esempio il Nicaragua, il Cuba, che la verità non interessa minimamente. Semplicemente una questione ideologica, tu sei il mio amico, quindi ti appoggio anche se fai nel tuo paese un bagno di sangue. Questo poco importa. Lula, insieme ad altri governi latinoamericani, si sono mostrati più cauti. Ricordiamo la presenza di Celso Almorín, del suo ex ministro degli esteri, in terra venezuelana, che è andato a monitorare le tante polemiche elezioni in Venezuela. Quindi questo è un tema che preoccupa, non c'è ancora scritto il punto finale, e qua Latinoamericano naturalmente che torneremo prima o poi su questo argomento che ci preoccupa. È innegabile mettere quello che sta succedendo in un paese latinoamericano con un governo che si fa chiamare di sinistra, ma di sinistra credetemi che ha ben poco, contrariamente alla retorica nella quale il chavismo e soprattutto il madurismo di solito cade molto spesso. Ma basta analizzare un po' la realtà in Venezuela e ci rendiamo conto dell'autoritarismo da parte di questo governo. Sono le 19:27 minuti, perché si ascolta in diretta a Ferragosto. Facciamo una pausa musicale, quando torniamo sentiremo la prima degli ospiti. Musicalmente oggi siamo accompagnati da un cileno, il suo nome è Eduardo Peralta, che canta a Brassens, questo è il nome del CD.
Todo acabó, quedó atrás el mal rato, renuncié a tus amores y volví en un...
Adesso stiamo finendo ad ascoltare Puta de ti e subito dopo ascolteremo Fernanda. Rimanete all'ascolto della Radio Cooperativa, torniamo fra pochissimo.
Como manía de solterón, un hábito he tomado. Para aliviar mi triste estado, yo siempre canto esta canción. Cuando pienso en Fernanda, se agranda. Cuando pienso en Chantal, se agranda igual. Si pienso en Rosalía, se agranda todavía. Pero si pienso en Paz, ahí no se agranda más. El que sea grande o no, no lo decido yo.
Ecco, e quando sono le 19:30 minuti, molto precisi, iniziamo con questa seconda parte di Latinoamericano, latinoamericano@gmail.com. Torniamo, come dicevo in anticipo, a un tema molto caro a questa trasmissione, anche se da un pochino di tempo che non ne parliamo, come il caso di un popolo originario che si chiamano i Mapuches. C'è una persona che da sempre ci porta attualità, informazioni, aggiornamenti, notizie e così via che riguarda il mondo dei Mapuches. E Violetta Valenzuela, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
Buonasera a te Gustavo e a tutti i tuoi amici ascoltatori e ascoltatrici.
Grazie mille per la tua disponibilità. Abiti in Italia, Violetta, però che ti mantiene molto informata di quello che succede nel tuo paese origine, il Cile,
sì,
e di quello che succede con i Mapuches, perché una delle notizie più recenti, dovremmo informare gli ascoltatori, è che Chun Mapuche, che si chiama Lonco Fernandez, che è stato condannato in Argentina, Facundo, perché Lonco sarebbe una categoria dentro dei Mapuches, che è stato condannato in Argentina, ha compiuto la sua condanna ma non è stato liberato. Ma ci puoi raccontare un po' meglio, Violetta Valenzuela, chi è il Lonco Facundo?
Sì, certo. Allora, io dovrei un pochino parlare sopra il contesto latinoamericano. Tu sai che gli ascoltatori e ascoltatrici sanno che tutta Latinoamerica ci sono tantissimi popoli indigeni che bene o male tutti resistono a questo sistema, modello economico imposto dagli Stati Uniti tanti anni fa. È ancora in vigore questo modello economico che, diciamo, usurpa o saccheggia tutte le risorse che si trovano nei diversi territori indigeni o nei paesi latinoamericani. Io parlo di Latinoamerica perché, diciamo, essendo cilena, diciamo, conosco questo contesto. Quindi tanti popoli indigeni coabitano le frontiere politiche sono state imposte, però in realtà ci sono dei popoli indigeni che sopravvivono in due paesi o anche a volte tre o quattro paesi. Nel caso dei Mapuche è un popolo millenario, bisogna dirlo, che abita il Cile e l'Argentina, no? Nel centro sud e sud dell'Argentina. Quindi c'è un'autorità, ci sono diverse autorità o leader Mapuche tradizionali che in questo momento sono perseguitati sia dal governo argentino che dal governo cileno, perché loro diciamo la loro forza, la loro resistenza è nella difesa del territorio ancestrale che non venga saccheggiato né danneggiato dal multinazionale che va, diciamo, ce ne sono tantissime multinazionali, anche italiane, in territorio cileno e anche in territorio argentino. Quindi la lotta del popolo Mapuche, che non è l'unico popolo a difendere il territorio, diciamo, è un popolo che sono secoli che fa difesa del suo territorio, e quindi secoli di persecuzione fino ad oggi. E la persecuzione oggi cristallizza la sua ferocia, la sua violazione dei diritti umani, la sua criminalizzazione dei diritti delle persone, perseguitando chi fa difesa del suo territorio, in questo caso il Lonco. Lonco è un'autorità politica, è un Mapuche, è nato nel lato argentino, nel territorio Mapuche, quel Mapu si dice, che in questi viaggi che ha fatto, perché come dicevo la frontiera politica è per i governi ma non per i popoli, e quindi i popoli si muovono dentro il territorio che dove loro hanno da sempre vissuto. È stato perseguitato perché il Lonco ha difeso un fiume nel il Pilmaiken, sarebbe nel sud del territorio Mapuche, e da lì ha cominciato questa persecuzione dello Stato argentino, dello Stato cileno. Poi lui è tornato in quel mapa, in territorio argentino.
Di che anno stiamo parlando più o meno? Quando è iniziato?
Guarda, con precisione diversi anni fa, già 2010, 2013, 2014, sì, già c'era questa difesa del fiume Pilmaiken, comunque, che è un fiume sacro per la cosmovisione mapuche, della cultura mapuche, che è molto spirituale. Quindi in questo momento è stato anche, bisogna che faccia una premessa, i processi in Cile e in Argentina si fanno in base a non il giusto processo, cioè si manipolano le prove, si inventano le prove, si corrompono agenti e fanno dichiarazione falsa, per cui le poche condanne che ci sono. Sono in base a processi proprio manipolati.
No, quindi l'importante è capire che al di là che cambiano i governi in Cile, al di là che cambiano i governi in Argentina, tutto quanto, la problematica continua. Io non sono un esperto in diritto internazionale, però comunque vorrei che dedicassimo qualche parola al convenio 169 della OIT, okay, cioè l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che parla anche della difesa del territorio, una situazione che non viene difesa, e forse il caso di Lonco Facundo lo dimostra chiaramente, no Violetta?
Sì, esatto, perché lui poco fa ha compiuto la sua ingiusta condanna politica, no? Il 26 giugno. No?
Allora, tanto per capirci, di quali sono i crimini che viene accusato questo Mapuche per venire a essere condannato?
Oddio, io adesso con precisione non me lo ricordo, però so già che era stato accusato in base a cose che non sono vere, cioè quello che pretende lo Stato cileno e anche quello argentino, indipendentemente dal colore politico, perché diciamo sono governi neoliberali, capito? Non c'entrano qua colori politici, sono governi capitalisti o neoliberisti o globali o oligarca, insomma. Il fatto è che c'è una persecuzione, una condanna del Lonco Facundo già quando è stato nel... Hai presente quando è sparito Santiago Maldonado? Santiago Maldonado era a solidarizzare, a sostenere la lotta, la ingiusta incarcerazione del Lonco Facundo quando è sparito lui. E questo è avvenuto in territorio, tra virgolette, della Benetton. E quindi è sempre lo stesso discorso in Cile, le multinazionali governano, i governi fantocci o i governi che arrivano seguono la linea delle multinazionali del neoliberismo globale, capito?
Attualmente qual è la situazione del Lonco?
Adesso in questo momento lui ha compiuto la condanna il 26 giugno, doveva essere liberato e non è stato così in Cile, a Temuco, quindi lui ha cominciato uno sciopero della fame e dovrebbe fare in questi giorni più di 50 giorni di sciopero della fame. In questo momento, e quindi si dovrebbe rivedere a giorni anche la sua situazione, ma insomma c'è un altro leader politico molto importante in carcere con un processo proprio manipolato, è stato condannato a 23 anni, per cui anche lui ha iniziato uno sciopero. In questo momento anche Hector Zaitula, 62 giorni di sciopero della fame, perché una chiede l'annullamento del processo e anche le migliori condizioni, perché è stato allontanato, isolato, quindi migliore rispetto dei diritti umani. Ma come dicevi tu, parlavi del convegno o convenzione, come si dice in italiano, no? Io volevo dirti questo: l'Argentina il 3 luglio del 2000 ha ratificato la convenzione, quella che protegge i popoli indigeni, in questo caso i membri del popolo Mapuche, ed è ancora in vigore in Argentina. In Cile, ratificato il 15 di settembre del 2008, anche questo è in vigore anche adesso, ma nessuno di questi paesi rispetta questo, la legge o il diritto internazionale. Io, dicevi, non sono avvocatessa, però questo è un minimo. Stiamo parlando di accordi internazionali basati sul rispetto dei diritti umani. Sia il governo cileno che il governo argentino non ci rispetta, violano questi accordi.
Spiegamolo in parole povere, senza entrare in dettagli tecnici che non ci interessano, però questa convenzione afferma che i popoli originali devono essere rispettati, sì, anche le loro terre. Se dovessi raggiungere questa convenzione, cosa potresti dire, Violetta?
Ma vedi, questa convenzione dice in caso che si trovi che abbia commesso qualcuno un delitto, io dico in caso perché non è stato provato, i processi non sono processi giusti, diciamo così, no? L'indigeno che è stato accusato e condannato ha diritto a stare nella sua terra, nel suo territorio, e diciamo, se deve essere proprio in carcere, potrebbe anche pagarlo, diciamo, nella sua comunità, perché non hanno mai trovato, con tutti questi anni di persecuzione, te lo dico, hanno manipolato alcuni processi, o per non dire che tanti li hanno manipolati, e come ad esempio in questo momento c'è anche una donna mapuche in carcere da gennaio di quest'anno, Claudia Nahuelan, e lei ha tre bambini, è in carcere da gennaio e ancora senza processo.
E di cosa viene accusata?
È una violazione del convegno 169.
Ma sai di cosa viene accusato questa mapuche?
Io adesso...
Ok, non importa.
Sono tanti i prigionieri e le prigionieri, però in genere sono dichiarazioni di parte da gendarmeria o da un agente di polizia oppure da qualcuno. Ci sono i processi che si svolgono con il teste occulto, nel senso che non c'ha identità quello che accusa il Mapuche. E qui siamo a livello noi ti ricordo che nel 2019 c'è stata una rivoluzione in Cile, una forte repressione e persecuzione di tutte le persone che volevano e speravano cambiare la Costituzione del Cile, che è una Costituzione fascista, che è la Costituzione del dittatore Pinochet. Quella Costituzione c'è ancora, è in vigore, e non solo la Costituzione, le leggi di sicurezza interna, io le metto tra virgolette perché sono tutte leggi proprio che vedono il nemico interno, per cui quando si parla di nemico si può fare qualsiasi, gli agenti, la polizia, il militare, possono fare qualsiasi cosa, possono sparare anche a vista, capito, al corpo.
Parliamo un po', Violetta Valenzuela, se ce la fai, del rapporto dell'attuale presidente Gabriel Boric con i Mapuches, perché io ricordo che in campagna elettorale lui si mostrava abbastanza vicino alle loro richieste. Poi è stata una molto polemica ministra degli interni, è stato qualche scontro fra il governo del Cile e i Mapuches. Ecco, come possiamo analizzare il rapporto fra queste due aree?
Ti devo dire che lui aveva un programma presidenziale per le elezioni, e quel programma proprio se lo scordavo, diciamo così, perché lui doveva liberare i prigionieri dell'anno 2019, i prigionieri politici, tanti, a migliaia, se ne contano, doveva far giustizia con le più di 500 cifre ufficiali, però io so che sono 800 le persone che hanno perso la vista parziale o totalmente, questa aggressione poliziale della polizia che c'è stata in quel momento, nessuno ha avuto giustizia, tanti vittime accecate si sono suicidate e quindi si considera il presidente Boris un traditore del popolo. Quindi il colore politico non mi interessa, perché lui ha tradito anche la sua stessa parola. E per quel che riguarda la situazione Mapuche è peggiorata, perché diciamo che con Boris si è militarizzata e continuamente si posticipa, diciamo, lo stato, come si dice, di militarizzazione, adesso non mi viene la parola esatta, no? Comunque territorio indigena, nelle regioni, che in Cile sono tre regioni ad alta popolazione Mapuche, sono militarizzata e vige come lo stato da sé, capito? Quindi è molto, c'è un controllo fortissimo su anche su chi sale sugli autobus. Io parlo della regione Mapuche, parlo di Santiago, perché non ne conosco la situazione, no? Io conosco perché ho delle persone amiche Mapuche che mi fanno testimonianze, li denunciano e pubblicano anche le loro denunce, no? Quindi la situazione è peggiore di quello che era prima, più militarizzazione, e poi c'è la destra, la ultradestra, che è d'accordo, anche se non è al governo, diciamo, però è come se lo fosse, perché hanno la maggioranza, se ho capito bene, al Senato, e hanno, insomma, la destra fa questi gruppi di difesa, tra virgolette, del loro territorio, ma praticamente girano armati, girano facendo terrore, terrorizzando la gente, in questo caso le zone Mapuche, le aree Mapuche, e quindi c'è una situazione parecchio brutta con Boris.
Ho capito. Benissimo, grazie Violetta Valenzuela di Eco Mapuche. Il tuo sito non esiste più, ecomapuche.it, giusto?
Purtroppo Eco... non siamo riusciti ancora.
Però avete una pagina Facebook, giusto?
La pagina Facebook, sì, Eco Mapuche. Eh? Spazio Mapuche. Gruppo Facebook e pagina Facebook.
Perfetto. Adesso. Grazie, buona serata.
A te, a voi tutti.
Violetta Valenzuela, attivista, si occupa e si preoccupa della difficile situazione di questo popolo originario che si chiamano i Mapuches. Continuiamo a parlare del tema, dopo farmi una breve pausa musicale, con qualcosa che riguarda sempre i Mapuches, ma non soltanto. Speriamo con una persona che ha analizzato la situazione molto minuziosamente. Lo ascolteranno però solo e esclusivamente quelli che si manterranno all'ascolto di Radio Cooperativa.
Dissi una vez mierda pensé, yo no lo pronuncié más. Ahora que mi ganapan es hablar peor que un truán, ya no pienso mierda sino lo digo yo. Soy el pornógrafo del fonógrafo, el peluzón de la canción. Voy el domingo a confesar que de nalgas me gusta hablar, y le prometo al cura que no lo repetiré más, pensando que tal decisión me arrastre a la predicación. Pongo de nuevo en su sitial las nalgas del mal. Soy el pornógrafo del fonógrafo, el peluzón de la canción.
19:51, quasi 52, siete all'ascolto di Radio Cooperativa in questa puntata ferragostana. perché oggi è 15 agosto, dico perché ci ascolta in diretta, perché magari qualcuno ci ascolta in replica lunedì 19 dalle ore 16:25, come consueto a fare questa trasmissione, giovedì in diretta, lunedì in replica. E in questa puntata che ci siamo permessi di raccontare e di conoscere un po' di più il popolo Mapuche. Adesso parliamo con un'altra membro di Eco Mapuche, il suo nome è Valentina Valenzuela. Valentina Valenzuela, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa.
Aspetta. No, grazie mille Gustavo per l'invito.
Grazie a te per accettarlo. Prima di tutto, vuoi raccontarci un po' da quanto tempo ti occupi di questa situazione Mapuche? Vuoi raccontarti la tua storia per quanto riguarda questo popolo originario?
Sì, sì, sì. Allora, nello specifico sui Mapuche parla Violeta, che è mia madre. E io sono italo-cilena, quindi diciamo che arrivo in Italia nel 98 come seconda generazione, diciamo figlia dell'esilio, perché la mia famiglia da parte materna sono arrivati come rifugiati politici qua. E quindi a differenza dei popoli nomadi ho sempre fatto parte di una famiglia che viaggiava e si spostava, ma per costrizione, diciamo. Quindi rappresento io stessa due mondi, quindi le mie radici italiane e quelle cilene latinoamericane, da parte proprio della mia famiglia materna e paterna. E diciamo che dei Mapuche non avevo mai sentito parlare quando vivevo in Cile, perché l'istruzione scolastica non ci racconta in Cile delle nostre radici. Sono arrivata in Italia nel 98 e soltanto dopo, anche grazie all'attività di amici italiani, cileni, italo-cileni, mia madre, che hanno cominciato a fondare insomma l'associazione, che all'epoca non si chiamava Eco Mapuche, ma Wenoican, in amicizia, il termine Mapudungun per amicizia del popolo con il popolo Mapuche. Quindi diciamo che ho cominciato a imparare piano piano la storia dei popoli indigeni lontana dalla mia terra, e poi sono tornata come osservatrice dei diritti umani. E dopo una formazione con Operazione Colomba, ecco, perché comunque loro fanno sempre corsi per formazione.
Sì, ne abbiamo parlato in più di un'occasione di questa organizzazione,
sì, quindi, anche in Colombia. Niente, alla fine Prego. È stato tornando in Cile da adulta che, conoscendo direttamente le comunità Mapuche, ho imparato la storia e le radici più antiche del mio paese. E una volta tornata in Italia ho cercato anche qua, anche se non sono più vivi i popoli indigeni da noi, tranne i Sami in Europa, non sono più vivi i popoli indigeni nella nostra terra europea, ecco, quindi ho cominciato ad appassionarmi anche le mie radici italiane. E quindi diciamo che questo intervento in radio è proprio una bella coincidenza che sia oggi 15 agosto, proprio perché è una data importante per noi, diciamo, visto che si festeggia oggigiorno l'Assunzione della Vergine Maria, però diciamo che è una festa che ingloba altre più antiche al suo interno, e quindi torniamo anche alla radice dei popoli indigeni nostri. Ecco.
30 agosto, quindi fra un paio di settimane soltanto, c'è la festa della Pachamama. Questo me lo confermi, Valentina Valenzuela? Prima di tutto, possiamo dire cosa è la Pachamama?
E come dire Mapuñu, che ogni popolo indigeno ha le sue terminologie, quindi madre terra è visto da un sistema di culture più antiche. Questa cosa, fare un passo indietro, perché a volte una semplice traduzione può risultare compresa male. Quello che noi chiamiamo qui, diciamo in Italia, e popoli pagani, si riferisce a culture diciamo diverse da quelle ebraiche e cristiana, e è un po' vago come riferimento. Si dice sempre riferito a popoli classici o barbari, primitivi, o anche all'islamismo, e quindi è un po' un termine dispregiativo che non ci parla di nessun popolo nello specifico, mentre i popoli antichi nostri ormai diciamo morti, e i popoli indigeni ancora vivi in America Latina e anche in Africa, ma l'Africa la conosco meno, ci parlano di un mondo dell'oralità in cui come diciamo il filosofo Socrate, che non abbiamo testi scritti perché lui apparteneva ancora a questo mondo dell'oralità. E i popoli indigeni, soprattutto in America Latina, e parlo di quello perché li conosco di più, hanno una cosmovisione, una spiritualità che permea ogni aspetto della vita. E quindi anche semplicemente dire Pachamama o Mapuche, persone, gente della terra, è tradotto male se io dico solo gente della terra, perché per Mapu, terra, o Pachamama, è un termine molto più ampio, non è solo la terra, il suolo che calpestiamo, può essere anche il cosmo, la dimensione, lo spazio, e gente, persona, non è solo il nostro corpo fisico, è l'identità di una persona, è anche definita dalle relazioni che ha, dalle relazioni con il mondo spirituale, con il mondo naturale, il creato, diciamo. Quindi Pachamama è un termine che velocemente si può dire che sia madre, terra, ma in realtà da capire che è un insieme di connessioni con gli altri mondi in cui noi siamo dentro, e da questo dipende il nostro benessere, cioè buon vivir, che anche lì parzialmente tradotto, ma se mi sono spiegata, è per dire che questo abbraccia non solo il mondo naturale studiato scientificamente a livello di biologia, ma il mondo naturale come essere vivente, come un essere vivente assieme a noi, in connessione assieme a noi.
Certamente, siete all'ascolto di Latinoamericando, la puntata è ferragostana. Possiamo parlare della diossa Diana? Chi era?
Sì, allora, sono contenta di fare questo apporto, diciamo, questa piccola partecipazione come membro di Comapuce, non come esperta, ma perché ho ritenuto importante che nel giorno di oggi, visto che si parlava di Mapuche, si parlasse anche delle nostre radici. E prima che Ferragosto, che è una festa che si festeggia particolarmente in Italia e in molti altri paesi dell'estero non si festeggia, diciamo che prima di essere l'Assunzione della Vergine Maria era Feria Auguste, Ferragosto, viene da lì. Ma non è nato con i romani, è proprio una festa sacra precedente, proprio di quello che noi possiamo considerare i popoli antichi nostri. E quindi diciamo che parte tutto dal lago di Nemi, è un'area vulcanica antichissima, nella zona laziale che è nei castelli romani, dove c'è un santuario antichissimo di fine circa VI secolo avanti Cristo, e che era un grande centro spirituale per la Lega Latina. E questo, io da latinoamericana ho fatto molta fatica a capirlo, i latini non sono i romani, il popolo romano è una storia che si studia ed è quella prevalentemente studiata qui in Italia. La Lega Latina erano i popoli che avevano città-stato, che avevano le loro cultura soprattutto orale, che non erano romani, che lottavano contro i romani. E la Lega Latina si è formata proprio inizialmente soprattutto per motivi religiosi, poi divenne anche una questione militare. E quindi tutta questa struttura dei popoli antichi molto simile a come si organizzano tuttora oggigiorno i popoli, il popolo ancestrale, i popoli, si dice indigeni, ma non mi piace il termine indigeno, ecco.
Popoli originari?
I popoli originari, esatto. Quindi diciamo che all'epoca c'erano i Volsci, gli Aurunci, i Sivicini, gli Equi, gli Etruschi, c'erano i Celti, in antichità, prima dei Greci c'erano i Pelasgi, quindi diciamo che ci sono tante cose di popoli antichi nostri che noi non sappiamo come, diciamo, europei, perché ovviamente erano culture come come i popoli ancestrali in America Latina, soprattutto popoli del sogno e dell'oralità. E quindi avevano tradizioni che non si tramandavano per pezzo di carta scritto. Quindi quello che possiamo ritrovare è solo tramite l'archeologia o reperti. E quello che diciamo si sa di sicuro su Diana Nemorensis, Nemi, viene proprio da lì, dal bosco sacro di Nemi. E Diana diciamo che era una divinità femminile. Da spiegare perché ci sono diverse divinità ovviamente femminili in antichità, però una volta, adesso per Vergine oggigiorno forse non tutti hanno chiaro cos'è, però Virgo Simplex era semplicemente una donna autonoma e non sposata, poi dopo nacque Virgo intacta, cioè integra nell'imene, cosa che oggigiorno la scienza ha appurato che non esiste come concetto, nel senso che l'imene non è prova di verginità. Oggigiorno la scienza già sa, si sanno già molte cose che all'epoca non si sapevano, quindi non esiste l'imene, per dire, non smette di esistere né di scomparire, guarisce velocemente, quindi all'epoca questo non si sapeva e si riteneva, si pensava, insomma, che Virgo intacta fosse una ragazza, una bambina che non avesse mai fatto sesso. Mentre il termine Virgo di fatto viene da quello che veniva usato all'epoca, che era Virgo Simplex, insomma, donna autonoma non sposata, e ci sono tante divinità come quella di Diana, che è vincolata alla caccia, al bosco sacro, alla vita, alla fertilità, e questo tempio diciamo che ha tre fasi di edilizia. Lì il santuario che c'è nel lago di Nemi, si è scoperto di recente che c'è una quarta fase più antica ed è che è una struttura muraria che sta proprio al centro di tutti gli altri edifici. Inizialmente si pensava che fosse un tempio romano, ogni tanto cercate in internet, magari si può trovare perfino che sia un tempio romano, di fatto no, le ricerche più recenti confermano che è un tempio molto più antico, e anticamente lì c'era un lago, è un'area vulcanica, quindi tutto coincide con quello che noi oggigiorno sappiamo con gli studi etnoantropologici, ma anche con la conoscenza dei popoli indigeni in generale, quanto sia importante nella loro cosmovisione i luoghi sacri naturali, le fonti d'acqua, i luoghi vulcanici, i luoghi energetici, diciamo. E quindi le Idi di Diana sono le festività di questo periodo precedenti alle ferie auguste, e quindi noi oggi, diciamo, nella giornata di oggi, stiamo proprio ricordando senza saperlo i nostri popoli antichi.
Sì, molto interessante.
Diciamo che abbiamo, con questa festa che continuiamo a celebrare, inglobiamo a Matrioska o a Spirale, a cerchi concentrici, tutte quello che non è sparito e che era una tradizione orale.
Valentina Valenzuela, quando parliamo di Diana Nemorensis, di cosa parliamo?
Nemi era il bosco. Nemorense viene proprio da Numus, che era il nome di... Dopo io non sono espertissima di lingua latina, quindi non ti so dire le etimologie, però è proprio il bosco sacro di Diana, sta proprio lì nel lago di Nemi. Nemi è proprio, adesso oggigiorno è il nome della cittadina, per esempio, sul lago di Nemi ci sono solo due città, Nemi e Gentano, però il Numus era il bosco sacro, sì, per questa divinità.
Sì, molto.
Quindi oggigiorno diciamo che coincide il luogo, il nome della città e anche il fatto che sia un bosco. Poi ovviamente una volta e tanti secoli fa era davvero una zona molto più verdeggiante di quella che è adesso, quindi diciamo che consiglio anche proprio di andare lì perché sono aree molto belle.
Quando parliamo di queste terre, di che zona stiamo parlando, se la possiamo tracciare dentro la cartina?
È l'area laziale, in zona di Castelli Romani, sotto Roma diciamo. L'area di Castelli Romani, lì vicino c'è anche il lago di Albano, diciamo che una volta quel lago si chiamava lo specchio di Diana, è un piccolo lago proprio.
Tu mi hai detto che volevi parlare anche del colore azzurro dei popoli originari indigeni europei, cosa si tratta?
Sì, perché era giusto un ricordo dei nostri avi, come questa festa. Che ritengo importante per ricordare le nostre radici e anche ricordare, perché diciamo spesso si pensa che da Roma o dalla Grecia siano partite molte cose, in realtà non è così, anzi la cosa che a me mi è sempre interessato di più erano i popoli pre-romani, ecco, e diciamo che dei romani e dei greci si sa che il blu è associato alla morte, era associato ai barbari, a loro non piaceva questo colore. Ma questo era perché in battaglia quelli che loro definivano barbari andavano con il corpo tinto di blu, quindi in realtà era un colore esattamente delle nostre popolazioni più antiche. Il blu veniva tratto questo dipende da dove ovviamente, però era un colore che si dipingeva nel corpo di questo. Noi oggigiorno abbiamo ancora per esempio il popolo Maori da vedere, i popoli ancestrali di altri luoghi del pianeta, sappiamo come usano i colori, quanto è sacro e rituale tutto, dall'urlo per una manifestazione, per un saluto, la cerimoniosità, e quindi diciamo che questi popoli erano molto 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 vicini a tutto questo, e noi avevamo un colore blu. Per esempio, consiglio in tutto questo anche il Museo Archeologico di Verucchio, che è insomma nella zona riminese, perché c'è un'antichissima civiltà che viene detta villanoviana, ma in realtà diciamo che è pre-etrusca, ma ci sono molte cose simili a altri popoli perché non combaciano poi alcune cose lì, ed è un museo archeologico particolare perché lì, a differenza di tanti altri luoghi, si sono conservati dei materiali organici nelle tombe dei sepolcri antichi. Quindi questo diciamo che è una cosa più unica che rara a livello di conoscenza dei nostri popoli antichi.
Sì, io volevo chiederti anche su quello, ma perché è così importante conoscere le storie dei popoli originali che si trovano in un'altra parte del mondo come l'America Latina?
E ti posso dare la mia risposta, quello che io ho nel mio sentire.
Vai.
A noi siamo fatti di storie, e una cosa che io ho imparato nella mia vita importantissima, al di là del fatto che sì, mi piace studiare molte cose, documentarmi, leggere e istruirmi, ecco, il percorso accademico non lo rinnego, però quello che ho imparato stando con il popolo Mapuche quando ero là, e ringrazio la mia Nilonco Juana Quante, perché mi hanno insegnato a parlare con il cuore. Ed è una strada lunga capire questo. Io ho scelto e ti ho chiesto di parlare di questo proprio perché sono ricordi vincolati al cuore. C'è una grande importanza nella saggezza di questi popoli indigeni vivi, diciamo, i popoli ancestrali vivi, perché purtroppo noi nell'Europa ci basiamo solo su reperti archeologici. Molte tradizioni sono rimaste fino ad oggi tramite la cultura popolare, alcune danze, alcune canzoni, ma molto l'abbiamo realmente effettivamente perso. E i popoli ancestrali vivono un'altra cultura totalmente diversa dalla nostra occidentale, hanno una consapevolezza totalmente diversa di quello che è un umano, di quello che è il benessere della collettività e dell'umano, di quello che è mantenere l'equilibrio di noi come singoli e come collettività rispetto all'ambiente che viviamo. Quindi conoscere questi popoli, non lo faccio dal punto di vista paternalistico di aiutarli poverini perché ci sono problemi, anzi no, dalla parte mia è perché impariamo da loro un altro, non solo la loro cosmovisione, un altro multiverso, un'altra ottica, un altro modo di intendere il mondo e di essere un luogo dove il sogno a una parte diversa dal nostro, un mondo dove l'oralità e dare la parola ha un altro significato, un mondo in cui per loro tutto è pregno di spiritualità, non esiste la divisione tra sacro e profano, per esempio, perché se tutto è sacro, tutto è sacro, se tutto è creato. E loro, ovviamente non voglio idealizzare i popoli ancestrali, nel senso che come tutti i popoli del mondo ci sono persone,
la idealizzazione, la criminalizzazione sicuramente non serve,
esatto,
mai a capire
estremo,
assolutamente niente,
però al di là degli estremi è un altro popolo con un'altra cultura totalmente diversa dalla nostra, ed è talmente tanto diversa che io come cilena, avendo vissuto in Cile ed essendo istruita nel sistema scolastico cileno, è occidentale, è una mentalità europeocentrica. Io sono cresciuta senza conoscere questi popoli, conoscere questi popoli è un'altra cosa. Non vuol dire essere latinoamericani e conoscere i popoli indigeni, perché magari si può pensare superficialmente questo. No, sono altri popoli di cui nemmeno noi che cresciamo e che studiamo in quei paesi li conosciamo davvero. Quindi è proprio un percorso. Oggigiorno ovviamente le università di antropologia hanno fatto passi da gigante, perché i primi antropologi non erano nemmeno antropologi, erano europei, già con una visione che dove andavano vedevano con tutti i loro bias cognitivi, la loro, vedevano la loro cultura e la giudicavano, un po' come leggere gli spagnoli che giudicano i popoli ancestrali, o leggere i testi dei latini che giudicavano i galli, i celti, eccetera. Quindi diciamo che oggigiorno ci sono fatti passi avanti anche in ambito di studi accademici, perché spesso sono anche membri stessi dei popoli ancestrali che si sono iscritti nelle università per studiare e per scrivere la storia dal loro punto di vista. Quindi
perfetto.
Oggigiorno è diverso.
Io adesso ti devo salutare, Valentina Valenzuela, però sì, ti ringrazio molto per la tua disponibilità, per raccontarci una realtà assai poco conosciuta qui in Italia. Rimaniamo in contatto, d'accordo?
Grazie.
Grazie a te. Era Valentina Valenzuela che ci aiutava a conoscere l'istoria dei Mapuches, che hanno sicuramente tanti punti in comune con altri popoli originali, nonostante le diversità che ci sono fra di loro. Allora, prima di salutarci, volevo raccontarvi di un articolo che ho trovato molto interessante a proposito del Venezuela. Sapete che noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama Latinoamericando Radio, e ho appena postato un articolo che si chiama Venezuela, tutti sanno quello che è successo. È di un sito che si chiama Viento del Sur, che io vi raccomando di leggerlo per dare un po' di complessità. Perché un po', come dicevo poc'anzi, se criminalizziamo da una parte e idealizziamo dall'altra, molto bello per il discorso, un po' manicheista, al migliore stile anni 70, 80, di Guerra Fredda, molto carino. Però per capire qualcosa non ci serve. Vi invito a leggere questo articolo perché dà un po' di complessità alla situazione venezuelana, parlando per esempio di come la sinistra si oppone a Nicolás Maduro. Ma come, Gustavo? La sinistra lotta contro l'imperialismo, contro gli Stati Uniti, e chi attacca Maduro è a favore degli Stati Uniti. No, sappiamo che la situazione sicuramente è molto diversa, per questo vi invito a leggere gli articoli, capisci lo spagnolo bene, se no ci sono dei traduttori, li trovate online molto facilmente. Adesso, più che leggere l'articolo, sapete cosa dobbiamo ascoltare?
Toda una vida.
Eh sì, Pedro Guerra contò una vita, perché è arrivato il momento dei congedi. Chiudiamo con un po' in ritardo perché sono le 20 e 16 minuti, perché si ascolta in diretta nella puntata di Ferragosto. E adesso c'è un intervallo musicale, dopodiché verso mezzanotte iniziano tutte le repliche della giornata odierna. Questo se ci ascoltate il 15 agosto in diretta, magari ci ascoltate in replica il lunedì prossimo dalle 16.25, allora in questo caso sarà Economia e Società la trasmissione che sentirete fra pochissimo. latinoamericando@gmail.com, ripeto, latinoamericando@gmail.com. E la Mary per comunicarsi con questa trasmissione, per fare proposte, argomenti, per dire quello che è piaciuto di più, di meno. Noi sicuramente lo tiriamo sempre in conto, poi ci interessa l'opinione di chi ci ascolta. 120 82 301, il conto corrente postale, il RID bancario, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza, lo ricordiamo sempre, si scrive 5 per 1000, si legge Associazione Amici di Radio Cooperativa, quindi di una o altra maniera, ma dateci una mano per andare avanti.
Non mi importa in che forma.
Quindi basta, da Gustavo Clon non mi resta più che salutarvi, noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo con la rassegna stampa di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima.
In che forma, ni donde ni como, pero juntos.